Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi, bravi in matematica, ok in scienze, così così nella lettura. L'indagine PISA stila un ritratto degli studenti svizzeri, sufficiente, ma che peggiora di anno in anno. È probabile che i ragazzi leggano soprattutto per necessità e sempre meno per diletto, è il commento di una delle ricercatrici. Sia il miliardo di coesione, ma a patto che l'UE non discrimini la Svizzera, il Parlamento approva gli aiuti all'Europa allargata. Quale futuro per la NATO? Tra critiche e tensioni, il via in Gran Bretagna al vertice dell'Alleanza Atlantica. Una prova molto positiva, testato ieri sera per la prima volta il MOSE che dovrà proteggere Venezia dall'acqua alta. Gli studenti svizzeri continuano a distinguersi per gli ottimi risultati in matematica, restano sopra le medie, anche le competenze scientifiche, nella media invece le capacità nella lettura. Sono i risultati dell'ultimo studio PISA condotto nel 2018 in un'ottantina di paesi del mondo. Ce ne parla Antonella Kreutzer.
Promosso dall'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, lo studio PISA è notoriamente la più grande indagine internazionale nel campo dell'educazione e viene svolta con cadenza triennale. Nel 2018 si è concentrata in particolare sulle competenze dei quindicenni nella lettura, intesa come la capacità, citiamo, di comprendere, utilizzare, valutare, riflettere e impegnarsi con i testi per raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità e partecipare alla società. Circa 6.000 allievi svizzeri hanno preso parte all'indagine, che ha coinvolto in tutto oltre 600.000 quindicenni di 79 paesi, testandoli anche in matematica e scienze. I risultati confermano quanto emerso già in passato. Gli studenti svizzeri sono tra i migliori in matematica, con ben 26 punti sopra la media dei paesi OCSE. Restano sopra la media anche nelle scienze, appena dietro a Germania, Svezia e Belgio, e sono invece di 3 punti sotto la media per quanto riguarda la lettura. Non così gli allievi del Canton Ticino, che hanno ottenuto prestazioni in lettura superiori rispetto alla media svizzera eppure alla media OCSE. I risultati tuttavia sono peggiorati a livello nazionale dal 2012 in tutte le discipline, leggiamo nel rapporto. In particolare la Svizzera ha avuto un aumento del 4% di allievi molto deboli in lettura. Lo studio PISA rileva inoltre un aumento delle differenze socio-economiche dei giovani e tra il 2009 e il 2018 una forte crescita di allievi con un passato migratorio.
Tra gli autori dello studio, Miriam Salvisberg, ricercatrice della SUPSI, in cui fa parte del Centro Innovazione e Ricerca sui Sistemi Educativi. Signora Salvisberg, buongiorno, con lei vogliamo commentare questi dati. Innanzitutto, uno dei dati emergenti è che il risultato svizzero peggiora ormai continuamente dal 2012, in particolare per quanto riguarda la lettura. Beh, c'è da preoccuparsi.
Buongiorno a tutti. Ma vedendo la tendenza c'è una certa preoccupazione, emerge dai vari risultati, dai vari rapporti, questo sì, anche se dal punto di vista statistico non è significativo, ecco, però direi di tenere a mente questo elemento, tutt'al più che ad esempio in lettura c'è comunque anche un aumento degli allievi poco competenti.
C'è anche da rilevare che non solo c'è una mancanza di competenza, ma da quello che si vede anche una mancanza di interesse da parte dei ragazzi nella lettura.
Sì, da un'analisi sul piacere della lettura emerge che sono meno allievi che dicono di leggere per piacere. Magari può essere il fatto che ci sia anche tutto un cambiamento della lettura, quindi una lettura sui dispositivi digitali, una lettura online, quindi magari una lettura più funzionale o per altre cose. Ecco.
Quindi una lettura meno legata al piacere, ma come diceva lei, più funzionale. Lei ha citato la digitalizzazione. Su questo aspetto però i ragazzi svizzeri non sembrano essere particolarmente all'avanguardia rispetto ad altri paesi. E così emerge dal vostro studio.
Purtroppo PISA proprio le competenze digitali non le misura. Abbiamo delle analisi sulle infrastrutture scolastiche a livello svizzero, dove appare, diciamo, che ci sono delle buone infrastrutture, ma rispetto ad altri paesi si può ancora migliorare. Quello che emerge è che c'è un'esigenza maggiore da parte di una formazione maggiore dei docenti sulla digitalizzazione e quindi di come vengono utilizzati i dispositivi digitali all'interno delle lezioni, ecco.
Un altro aspetto interessante riguarda la differente estrazione sociale che sembra ripercuotersi sui risultati, quindi chi arriva da fasce, diciamo così, sfavorite fa più fatica a scuola. Secondo lei, diciamo, la scuola è ancora uno strumento utile per l'ascensione sociale?
Se parliamo del Canton Ticino, del sistema educativo del Canton Ticino, quello che possiamo dire comunque è che rispetto ad altri è abbastanza equo come sistema, dunque permette più o meno a tutti di avere pari opportunità, ecco. Dagli ultimi risultati comunque emerge questa cosa ancora della condizione socio-economica differente che magari appunto a volte preclude a un certo livello delle strade, dei percorsi formativi.
Grazie a Miriam Salvisberg, come detto, è una delle ricercatrici della SUPSI che ha partecipato all'analisi PISA. Passiamo ora all'attualità dalle Camere federali con il via libera al miliardo di coesione ai paesi dell'est europeo, a condizione però che l'UE non adotti misure discriminatorie contro la Svizzera. Il Consiglio nazionale si è allineato agli Stati e ha appianato le divergenze sul dossier, bocciando una proposta della sinistra che avrebbe voluto legarlo al progetto Erasmus. Il rinnovato Parlamento spera ora in un nuovo slancio nelle relazioni con Bruxelles. Da Berna sentiamo Elisa Raggi.
Un segnale di apertura e della volontà di fare passi avanti è quello che la maggioranza dei deputati del Consiglio nazionale ha voluto lanciare all'Unione Europea, approvando il versamento della seconda tranche di aiuti di 1.300.000.000 di franchi ai paesi dell'Europa orientale. L'auspicio è ricevere segnali positivi dalla controparte. Non solo il nostro Parlamento, ma anche le istituzioni dell'UE sono rinnovate, ha ricordato la consigliera nazionale Le Verde Sibel Arslan. Cerchiamo un nuovo slancio nelle nostre relazioni. La Svizzera e le nostre aziende approfittano anche dell'avanzata dei paesi dell'est e dell'accesso al mercato europeo. Approfittiamo più di quanto ci costi, ha aggiunto la PPD Elisabeth Schneider-Schneider. Contraria solo l'UDC. L'UE boicotta le nostre borse, le nostre università, ha detto Roger Köppel. Cerca sempre di rendere la Svizzera dipendente discriminandola con clausole ghigliottina o accordi istituzionali. Nessun soldo va a Bruxelles, però ricordato la socialista Claudia Friedel, ma direttamente nei paesi e nei progetti decisi dalla Svizzera, che questa volta si concentra anche sul problema della migrazione. Via libera dunque al secondo miliardo di coesione, ma resta comunque la clausola che l'UE non deve adottare misure discriminatorie contro la Svizzera, il consigliere federale Ignazio Cassi.
Possiamo iniziare a preparare i contratti con i 13 stati del vecchio est europeo per vedere che tipi di progetti si vogliono compiere, in quali ambiti e quindi fare tutti i lavori preparatori necessari, ma i relativi progetti saranno firmati e quindi i soldi potranno partire solo nel momento in cui non ci sarà più, ai sensi giuridici, una discriminazione dei paesi dell'Unione Europea o dell'Unione Europea con la Svizzera.
Come è accaduto, ad esempio, a fine giugno con il mancato riconoscimento dell'equivalenza borsistica.
E restiamo al Consiglio nazionale che stamani ha bocciato la seconda fase della revisione della pianificazione del territorio. La maggioranza ha respinto l'entrata in materia ritenendo la riforma inadeguata. L'obiettivo era regolamentare le costruzioni fuori dalle zone edificabili per proteggere i terreni agricoli. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Per stabilizzare il numero di edifici esistenti e contribuire alla protezione delle superfici agricole, la revisione presentata dal governo propone una novità: il principio dell'obbligo di demolizione. Un'autorizzazione edilizia fuori dalle zone edificabili non verrebbe più rilasciata per l'eternità. Se lo scopo della costruzione venisse meno, dovrebbe essere rasa al suolo, una regola che Pierre André Pache, democentrista e agricoltore, non può accettare.
L'applicazione di questa regola
L'applicazione di questa regola causerebbe dei costi supplementari elevati e l'agricoltura è un settore già sotto pressione finanziaria e legislativa. E poi non posso accettare che questo progetto preveda di concentrare la detenzione di animali in zone speciali. Di parere opposto il socialista Beat Jans.
Enorm viele, völlig inefficienti.
Vi è una quantità enorme di edifici inutilizzati nell'area agricola, vecchie stalle riempite con qualcosa e poi accanto un padiglione nuovo. Questa cosa va corretta nell'interesse di tutti, anche dell'agricoltore, perché l'alternativa è la perdita di terreno agricolo. La consigliera federale Simonetta Sommaruga ha ricordato che la prima tappa della revisione sta dando frutti e che è necessario intervenire anche nel fuori zona. Ho sentito tanti argomenti contro il disegno di legge, così non va, questo no, lasciamo lavorare i cantoni, ma non ho sentito cosa volete e prima o poi dovrete dirlo. La consigliera federale allude all'iniziativa sul paesaggio che imporrà delle risposte. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati.
Siamo ora all'attualità giudiziaria. In Ticino, 3 anni e 3 mesi di detenzione. Questa è la pena richiesta poco fa per l'ex avvocato ed ex politico luganese accusato di appropriazione indebita aggravata e ripetuta. In pochi anni ha utilizzato oltre 1.300.000 franchi a lui affidati in qualità di esecutore testamentario. L'ex consigliere comunale ammette gli ammanchi ma non l'intenzione fraudolenta. Il suo difensore ha pertanto chiesto una massiccia riduzione della pena. La sentenza è attesa nel pomeriggio. Passiamo all'attualità estera ora. È tutto pronto a Londra, dove prenderà avvio in serata il vertice NATO. L'Alleanza Atlantica vive momenti di tensioni al suo interno. Donald Trump l'ha definita obsoleta, salvo poi difenderla questa mattina, denigrando Emmanuel Macron, secondo cui invece si trova in morte cerebrale. C'è pure la Turchia, seconda forza della NATO, che gioca su più piani. Che vertice sarà dunque quello di Londra? La domanda che Chiara Savi ha girato all'ambasciatore Stefano Stefanini, già rappresentante permanente dell'Italia, proprio alla NATO.
Guarda, io credo che la speranza è che il vertice non produca danni. I tre protagonisti di cui ha parlato, Trump, Erdogan e Macron, sono come tre guastatori che hanno sollevato tutti e tre dei problemi reali. Trump ha spesa per la difesa, Macron questa discordia che esiste fra la mancanza di coordinamento fra alleati e Erdogan il fatto che la Turchia delle volte sia data per scontata. Questo vertice deve soltanto sperare che i tre non spingano queste tensioni all'interno della NATO oltre un certo limite.
Dunque tenere a bada le tensioni e le pressioni, ma questo è anche un vertice attendista. Si cerca di prendere tempo per vedere come andranno le elezioni americane e se in futuro la NATO avrà ancora a che fare con Donald Trump.
Sicuramente lo è, perché se Trump sarà rieletto, la piega che hanno preso gli Stati Uniti diventa in un certo senso permanente. Non è un abbandono della NATO, ma sicuramente è un modo di gestire il rapporto con l'alleanza diverso dal passato e bisognerà farne i conti. Se invece Trump non sarà rieletto, non si ritorna sicuramente al passato, però è inutile in un certo senso affrettarsi a delle conclusioni prima che ci siano le elezioni che ormai sono fra 11 mesi.
A Londra non sarà sollevata una questione che resta sullo sfondo ma è centrale ed è quella relativa all'articolo 5 del trattato NATO, l'articolo riguardante la difesa collettiva in caso di attacco di uno dei membri della NATO.
Il momento in cui gli alleati non potessero fare affidamento sull'articolo 5, la NATO è finita. Di tutti i problemi sollevati più o meno intempestivamente da Emmanuel Macron, questo è quello fondamentale. La NATO può o non può contare sull'articolo 5? Non è una domanda a cui i leader risponderanno domani, nessuno la farà domani, però è un tema di fondo che dovrà essere affrontato. E la NATO ha nello stesso tempo bisogno di far più ricorso a un altro articolo nominato raramente, che è l'articolo 4, che prevede consultazioni politiche. Perché la NATO, questa è una cosa che si dimentica spesso, è un'alleanza politico-militare, non è solo un'alleanza militare. E questo è quello che ha determinato la sua longevità.
E queste erano le valutazioni dell'ambasciatore Stefano Stefanini a poche ore, lo ricordo, dall'inizio del vertice della NATO a Londra. A Venezia nella notte si sono alzate le paratoie del Mose, l'opera, ricordiamo, fatta da dighe mobili che dovrebbe proteggere Venezia dall'acqua alta. Sotto osservazione le dighe della Bocca di Malamocco, uno dei 3 ingressi della laguna, e si tratta del primo test condotto dal consorzio responsabile dell'infrastruttura dopo l'acqua grande dello scorso 12 ottobre. Una prova molto attesa che ha dato esiti positivi e ce ne parla qui in studio Anna Valenti.
Sì, il test è iniziato alle 21 di ieri sera alla bocca di Malamocca, appunto, che è uno dei tre ingressi della laguna e va detto il punto più profondo. Sono 19 cassoni che compongono la barriera, diciamo così, fatta appunto di questi cassoni gialli, che dovrebbe separare l'acqua del mare da quella della laguna, proteggendo così Venezia dall'acqua alta. Le paratoie sono state sollevate 4 alla volta. Un test, va detto, che a quanto pare si è svolto senza intoppi stavolta. Sì, perché all'inizio di novembre era stata effettuata la stessa prova, ma è stata interrotta dopo poco a causa di alcune anomale vibrazioni riscontrate ai tubi di pompaggio di aria e acqua. La prova è durata fino a tarda notte, e questo anche perché le paratoie si sono sollevate lentamente a causa del fatto che è in funzione solo uno dei tre compressori.
Anna, tu durante l'emergenza acqua alta sei stata a Venezia, eri la nostra inviata, ci puoi confermare che era un test molto atteso? Perché?
Eh sì, perché questa è la prima verifica del funzionamento del MOSE dopo l'eccezionale marea dello scorso 12 novembre, durante la quale appunto l'acqua alta è arrivata, ricordiamo, a quota 187 centimetri, provocando ingenti danni. Non a caso il sindaco di Venezia Brugnaro ha parlato nella notte di giornata storica commentando questo esito positivo del test. Ricordiamo infatti che è oramai decenni che il MOSE è in costruzione e i veneziani attendono con ansia il suo completamento. Siamo addirittura d'arrivo, al momento è pronto al 94%. E il test di ieri notte è anche la prova della volontà di accelerare le procedure per portare finalmente a termine l'opera, come promesso tra l'altro dal governo dopo questa marea eccezionale. Dalla mia esperienza, durante quei critici giorni d'acqua alta, tutti i cittadini si erano detti oramai stufi di aspettare e chiedevano a gran voce che si tentasse finalmente di azionare il MOSE affinché una volta per tutte la città potesse finalmente dirsi in sicurezza in caso di emergenza.
Anna Valenti, e questo test del MOSE a Venezia. Sulla prima banca italiana sta per calare la mannaia. Unicredit ha infatti annunciato di voler tagliare 8.000 posti di lavoro e chiudere ben 500 filiali in Italia, in Germania e in Austria. In redazione sentiamo Marzio Minoli.
Prima banca italiana con circa 951 miliardi di dollari di cifra di bilancio, Unicredit oggi presenta il piano industriale che prevede una drastica riduzione dei costi, che significa in gran parte tagli al personale, 8.000 posti in Italia, Germania e Austria, il 12% della forza lavoro totale, e questo entro la fine del 2023. Magra consolazione, le previsioni parlavano di 10.000 esuberi. Una riduzione del personale che si accompagna, questo quanto dice il comunicato, a maggiori investimenti nel settore informatico. Secondo la banca, queste operazioni porteranno ad una riduzione dei costi per circa 1 miliardo di euro, ovvero il 12% del totale. Continua dunque il momento difficile per il settore bancario, questo non solo in Italia ma in Europa in generale, Svizzera compresa. I tassi praticamente a zero, se non negativi come nel caso elvetico, mettono sotto pressione la redditività degli istituti di credito. Se a questo aggiungiamo le tensioni internazionali, ecco che il quadro presenta tinte fosche che costringono gli istituti di credito a correre ai ripari. I licenziamenti a Unicredit vanno ad aggiungersi a quelli già annunciati da altre grosse banche come Societe Generale, Deutsche Bank e HSBC, che portano il numero di posti di lavoro persi in Europa da inizio anno a 52.000.
E prima di chiudere andiamo negli Stati Uniti, dove le patatine fritte sono a rischio. Non è un'allerta alimentare per uno dei prodotti più consumati dagli americani, ma un calo della produzione che potrebbe provocare problemi di approvvigionamento. Ce ne parla il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Un raccolto di patate più scarso del previsto a causa del freddo nelle zone settentrionali degli Stati Uniti. Una crisi che tocca in parte anche il Canada, dove si registra un analogo calo annuale. Il gelo ha rovinato raccolti in diverse regioni sui due lati del confine. Un crollo con punte fino al 18%. Le proiezioni del Ministero federale dell'Agricoltura lo confermano. La produzione americana di patate è ai minimi dal 2010. Non il consumo, però, di questo alimento, che compare in qualsiasi menù, soprattutto ristorazione e fast food, ma non solo. La domanda dunque resta costante. L'offerta non è sufficiente a fronteggiarla, almeno secondo il presidente dei coltivatori dell'Idaho, il principale produttore. L'utilizzo più diffuso è senza dubbio per le patatine fritte, le French fries, come le chiamano qui, immancabili accanto al cheeseburger, la polpetta di carne ricoperta dal formaggio. Ma presto potrebbe mancare anche quello, soprattutto se prodotto in Francia. L'Ufficio per il Commercio degli Stati Uniti ha annunciato in queste ore ritorsioni contro le tasse imposte da Parigi sui colossi digitali come Google e Facebook. La Casa Bianca potrebbe imporre dazi fino al 100% per 2,4 miliardi di dollari sulle importazioni di una sessantina di prodotti francesi, compresi quasi tutti i tipi di formaggi e lo champagne. Ma con patatine e hamburger gli americani preferiscono la birra.
Allora dovranno brindare con la birra il 31 dicembre se vorranno risparmiare un po'. Io mi fermo qui, vi lascio allo sport, buon pomeriggio.